Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Antonella e da Gianni. Eccoci ad una nuova puntata di Spazio Aperto e i nostri ospiti oggi sono Teresa Maria Radice e Graziella Buzzi, che sono le organizzatrici del Festival della Poesia. Infatti, dal 16 al 23 marzo, la città di Saronno, diciamo, ha ospitato, perché il 16 l'abbiamo già vissuto, la quarta edizione del Festival di Poesia Giorni Diversi, un evento culturale ormai consolidato che porta la poesia tra la gente, trasformando la città in un palcoscenico diffuso di parole, emozioni e riflessioni. Un festival all'insegna dell'inclusione. Infatti il tema scelto per quest'anno è l'altro, ispirato ai versi di Niccolò Fabi, che adesso ascolteremo dalla voce di Teresa Maria Radice.
No, buongiorno, sì, buongiorno e benvenuti intanto, e tra un po' ci metteremo in contatto con Giorgio Maria Cornelio, che è un poeta, regista, curatore e redattore di una rivista che si chiama Nazione Indiana. Ecco, adesso possiamo chiamarlo al telefono e poi la signora Teresa Radice ci leggerà una sua poesia.
Ecco, sì, quindi rimandiamo dopo il problema.
Pronto? Buongiorno, mi dicono che è in linea Giorgio Maria Cornelio. Pronto?
Pronto, eccomi qua.
Sì, sento bene, possiamo darci del tu, non c'è nessun problema. Allora, ho detto che sei poeta, regista, curatore e redattore di una rivista che si intitola Nazione Indiana e volevamo un po' parlare di te, cercando di conoscerti meglio, chiedendoti come ti sei avvicinato per esempio alla poesia e poi di seguito quindi quali libri da bambino ti hanno fatto sognare, insomma quello che è la tua formazione iniziale per arrivare a questo punto. Prego.
Salve di nuovo, io dico sempre quando si tratta di questo avvicinarsi alla poesia, che la poesia in qualche modo irrompe, io la chiamo una stortura nella vita, irrompe nella vita prima che ce ne possiamo accorgere, ma non in maniera romantica, esotica, semplicemente un modo di guardare le cose un po' storto, un po' obliquo, che cerca di attraversare il mondo, anche quello quotidiano, con un occhio diverso. E quindi anche da bambini spesso si è colti da questo sguardo sulle cose che non coincide molto con uno sguardo comune o con uno sguardo particolarmente educato. C'era un grandissimo poeta che diceva, a proposito di una ferita che lo aveva colpito in guerra e aveva fatto rimanere paralizzato l'intero corpo, lui diceva: la pallottola è nata prima di me, io sono nato per incarnarla. Ecco, penso che sia molto bella questa immagine, perché trasforma un accidente anche doloroso in una forma di destino inventato. Ecco, se la poesia non è un destino, sicuramente lo inventa il proprio mondo, e con risultati poi più o meno felici. E i libri che da bambino mi hanno più colpito sono proprio quelli che guardavano il mondo con questo sguardo. Ricordo molto bene tanto il Mago di Oz quanto il Pinocchio, che sono due grandi epopee, due avventure del come si rinasce al mondo quando si parte da una situazione un po' sghemba. Un Pinocchio non c'è neanche bisogno di parlarne, eppure è una straordinaria favola di iniziazione. E un altro libro che mi piaceva molto era Anna dai capelli rossi o Anna dai tetti verdi, proprio perché Anna dava un secondo nome a tutte le cose. Sicuramente lo ricordiamo tutti, il cartone animato, ma il libro di Anna dai capelli rossi è un libro splendido ed insegna questo essere orfani del mondo e proprio dal mondo orfano ricrearlo da capo. È veramente bellissimo.
Bene, hanno lasciato un segno nella tua formazione, insomma nella tua crescita. Quale poeta è stato il tuo maestro e poi quale poesia magari ti è piaciuta di più e perché?
Allora, il mio maestro di maestri, ne ho sempre avuti di cattivissimi. Quando ero adolescente ho amato con intensità, e ancora oggi, il grande clandestino della poesia del Novecento italiano, cioè Emilio Villa, che è stato un poeta, un biblista, un avventuriero, una persona capace di scrivere in greco, in latino, in accadico, nelle lingue perdute e imperdute, ma è stato anche uno straordinario scopritore di talenti della storia dell'arte, da Burri a Manzoni, sarebbe davvero lunghissimo l'elenco. Ecco, Emilio Villa era capace di connettere tutto per il puro gesto di farlo, non era interessato a un guadagno, non ha mai guadagnato su questi grandi artisti, ma era interessato semmai allo sperpero. Lui diceva: il meglio che ho fatto l'ho sperperato. E questa economia dello sperpero è un'economia tipicamente poetica. Il poeta non guadagna sul mondo, è molto raro che lo possa fare, però fa un bel gioco, e questo bel gioco mi ha sempre colpito in Emilio Villa, così come mi ha colpito la poesia in prosa, chiamiamola così, di Cristina Campo. Cristina Campo, l'autrice di un libro perfetto come Gli Imperdonabili. Imperdonabile è bellissimo proprio perché si dice che poesia come liturgia è spreco sacro, è come l'incenso, un fumo che riempie l'aria di un odore meraviglioso, ma che, ecco, è un fumo resta, e questa parola fumo per me è una parola chiave.
Ho capito. Senti, che cos'è per te la poesia oggi?
Uno scandalo, che è una bella, una bella, un bello scandalo, perché la poesia.
Dimmi.
La poesia è sicuramente un linguaggio che apparentemente è desueto. Io la chiamo l'erbaccia della storia del linguaggio, della storia della letteratura, e però se ci concentriamo fino a fondo, anche se non si leggono più molte poesie, in realtà si pensa poeticamente quasi ogni giorno, perché le tecnologie che abitiamo sono tecnologie poetiche, non pensano narrativamente il mondo, ma basterebbe aprire TikTok o Instagram o un qualsiasi, diciamo, dispositivo che usiamo su internet per capire che le cose si collegano poeticamente, cioè saltando da una cosa all'altra, spesso in maniera imprevista. Quando in un racconto noi leggiamo una storia, se non è un racconto di ricerca, abbiamo una trama che va da A a B e via dicendo. La poesia invece salta da A alla Z in maniere impreviste, e così lo fa anche le tecnologie che abitiamo. Quindi il pensiero poetico oggi è paradossalmente ovunque e in nessun luogo, perché non ce ne rendiamo conto, e qui sta il suo scandalo, ma anche la sua risorsa.
Senti, può essere definita così la poesia, un modo elegante per rappresentare la vita, o che rappresenta la vita, secondo te?
Sì. Con eleganza cambiamo la parola con sprezzatura, perché sprezzatura è più ancora che eleganza. L'eleganza è un qualcosa che talvolta si manifesta in maniera molto sguaiata, cioè si può essere eleganti ostentando la propria eleganza, e invece la sprezzatura è più poetica, nel senso che è un tipo di eleganza, sì, è mostrata, ma quasi così, come se non ti importasse. Ecco, i poeti spesso sembrano creature al margine del mondo, in realtà sono in una posizione in cui il mondo lo osservano molto bene. Ecco, l'eleganza della poesia sta in questa essere al contempo centrali e defilati. E Cristina Campo sempre diceva: con lievi mani, con lieve cuore, tutto prendere, tutto lasciare. Ecco, la poesia fa un po' così, ritorniamo anche a Emilio Villa prima: il meglio che dà lo sperpera, e sperperando costruisce.
Ho capito. Beh, insomma, hai fatto una bellissima descrizione. Adesso c'è Teresa che ti vorrebbe fare una domanda, l'ultima.
Sì, intanto buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Maria, ben ritrovato. Ecco, tu ci omaggerai il 21 marzo prossimo, unitamente a Tommaso Di Dio, al Festival, con il titolo del vostro intervento, L'ardore fossile come poesia dell'altro. Vorrei chiederti, visto che il titolo che avete scelto coniuga di fatto il titolo delle vostre due ultime opere, la raccolta poetica di Tommaso, che si titola appunto Ardore, e invece il tuo Fossili di rivolta, che è il tuo ultimo libro, che sta ottenendo anche un riconoscimento editoriale, se non erro siete già alla seconda edizione. Allora, in questo senso volevo chiederti, chi sono i fossili di rivolta?
I fossili di rivolta sono tutti quei momenti, quei passati, chiamiamoli così, quei momenti del passato che non si rassegnano ad essere passati, ad essere trascorsi. Tutti quei saperi, quei nomi che noi crediamo dimenticati o addirittura estinti, che in verità ancora scalpitano e per cui hanno a che fare non con un'idea di passato chiusa, immobile, ma appunto con l'ardore del passato. Immaginiamo sempre il fossile come qualcosa di chiuso, ma quando un fossile rompe nella storia spesso la cambia. Le scoperte fossili del passato hanno spesso cambiato la concezione del mondo e aperto strade straordinarie al futuro. Ecco, i miei fossili non sono fossili di archeologia, chiamiamola così, semplicemente rubata al terreno, ma sono archeologia del possibile, cioè tutto ciò che sembrava chiuso e che invece ha questo bell'ardore. E con Tommaso Di Dio sono molto contento di parlarne, di discuterne, perché io e Tommaso ci intendiamo molto in questo amore per le cose passate, che non è però un antiquariato, ma è una ricerca, un'avventura dello sguardo, una bella avventura.
Senti, vorrei giusto per alimentare ulteriormente l'interesse verso la tua poesia e ovviamente invitare tutta la popolazione a partecipare in generale agli eventi del festival e in particolare al vostro, perché peraltro tu, giovanissimo poeta, unitamente a Tommaso, che in qualche modo è stato uno dei giovani poeti che ha aperto la prima stagione del nostro festival con una poesia inedita. Premetto che non sono una declamatrice, quindi scusa se non rispetterò magari il ritmo che ha portato alla composizione della tua poesia. Non c'è creatura che non sia un popolo. Sì, che si sappia, non c'è creatura che non sia un popolo. Il dolore è collettivo. Carichiamo in noi ogni cosa estinta, ogni debito, ogni incandescenza, nel limo opaco di tutte le vite negate.
Bellissima.
Ecco, molto molto bella, veramente.
Che cosa intendevi dire, che cosa intendi dire, Giorgio Maria, con questa poesia? Bellissima, secondo me, eh?
Grazie a Teresa per l'attenzione e per la lettura. Diciamo che le mie poesie spesso provengono in realtà da storie, da favole, da scritture nate per il teatro, quindi si inseriscono in dei contesti più ampi, ma questo piccolo frammento per me è già indicativo tutto nel verso. Ogni creatura è un popolo. Noi siamo abituati a vedere il mondo in maniera estremamente, oggi più che mai, identitaria, cioè qui c'è una cosa, qui ce n'è un'altra, qui c'è un nome, qui c'è un cognome, qui c'è un popolo giusto e qua c'è un popolo sbagliato. Ecco, in un tempo di genocidi vastissimi, ma anche in generale di un ritorno del concetto di identità sempre più forte, di paternalismi, è bene dire invece che non c'è creatura che non sia un popolo, non c'è un singolo individuo, per quanto colpevole anche, che non meriti questo tipo di attenzione. La poesia fa proprio questo, restituisce quando può dignità alle cose considerate indegne, ed è un atto scandaloso, soprattutto quando lo fa con quelle vite che vengono considerate non importanti, ma questo scandalo bisogna rimanerci e starci.
Benissimo, grazie. Con queste belle parole noi ti salutiamo e ti ringraziamo di essere stato con noi. Grazie. Giorgio Maria.
Grazie Giorgio Maria,
a presto.
Adesso facciamo uno stacchetto musicale.
Eccoci cari ascoltatori, siamo di nuovo in studio, diamo la parola a Graziella Buzzi che ci illustra, ci parla di queste giornate dedicate al festival.
Buongiorno a tutti. In questi giorni appunto ci sarà una grande esagerazione di poesia. Tutti i giorni abbiamo almeno due eventi e oggi pomeriggio alle 18 vi invito tutti a partecipare a questo evento, a questo reading che è a cura del laboratorio di esperienza poetica che si è svolto l'anno scorso a cura appunto di Tommaso Di Dio. Ci saranno persone che hanno praticato la poesia anche oltre poi il laboratorio e saranno Rossella Beretta, Marisa Colmegna, Romina De Masi, Pina Ciliberto, Claude Messina, Alessandra Mozzali, Lella Sabadini e Michele Sambrotta. E sarà davvero interessante vedere come ha continuato questa esperienza dello scrivere poesia oltre il laboratorio e come ha arricchito le loro vite. Quindi questo appuntamento è per questa sera alle 18 in Sala Nevera in Viale del Santuario 2, che conoscete tutti. Ma non finisce qui, poi alla sera alle 21 ci saranno due poeti. L'evento si chiama Dialetti allo specchio perché? Perché ci sarà un poeta calabrese, Alfredo Panetta, e una poetessa milanese, Giovanna Sommariva, che dialogheranno e leggeranno le loro poesie insieme a Claudio Pagelli dell'associazione Lianto. Ecco, allora questo evento, lo ripeto, è alle 21 in Sala Nevera.
Ecco, volevo ricordare che in Sala Nevera è stata inaugurata sabato una mostra, quindi c'è la possibilità di visitare anche la mostra, intanto che ascoltate le poesie, magari i commenti,
ecco.
Eccetera.
Sì, grazie, grazie Gianni per questa... Prego. Per questa precisazione, per questo suggerimento, perché è davvero una cosa importante quella mostra che coniuga, si intitola Fotografia e coniuga immagini fotografiche e poesie ed è stata fatta, il fotografo è Gigi Tramezzani e il poeta è Paolo Sambrotta e è stata inaugurata sabato questa mostra ed è davvero interessante perché offre anche un nuovo modo di accedere all'opera poetica e fotografica, all'opera d'arte in generale. Tanto è vero che quel giorno avevano chiesto spiegazioni di queste immagini, di queste poesie e i due artisti hanno detto no, guardate voi, tirate fuori voi il significato di queste poesie. Ecco, quindi un invito è proprio come suggeriva Gianni di guardare con attenzione alla mostra fotografica in Sala Nevera. Allora, questo siamo solo a martedì, domani, mercoledì si arricchisce di tre eventi. La mattina c'è il Poetry Market a cura dell'Uni3 di Saronno. Perché? Perché anche nel giorno di mercato si trova la poesia. Una delle nostre mission è proprio quella di portare la poesia ovunque. E qui è anche al mercato. Se andrete in via Pola troverete appunto un'offerta di poesia, la poesia che volete. Le troverete tra le 11 e le 12 in via Pola.
Diamo
un'indicazione oraria perché
altrimenti uno gira tutto il mercato per cercare
e soprattutto i poeti a un certo punto dovranno tornare a casa. E nel pomeriggio, ecco, c'è un evento molto interessante, un giovane poeta alla sua prima esperienza ma molto importante viene da Genova a presentare la sua raccolta che si intitola Il volto indigeno. Questo poeta si chiama Davide Cortese, è giovane ma il suo libro è già stato presentato e sponsorizzato da Maurizio Cucchi. Questo evento sarà alle 18 in Sala Nevera in Viale del Santuario 2 sempre.
Sì. Bene.
Poi continuiamo, alla sera c'è Lorenzo Zumbo che presenta la sua poetica, che è una poetica molto interessante, tra poesia e prosa. Sarà presentato da Nicoletta Bortolotti, che è una scrittrice molto conosciuta qui a Saronno. Giovedì, altri parecchi eventi, Marisa Colmegna alle 17 presenterà Notte di pasta in via Padre Luigi Monti, presenterà il suo libro A piccoli passi. Sempre nel pomeriggio ci sarà un altro evento di street poetry tenuto insomma dall'associazione Lianto, che comincerà dall'erboristeria Gli Gnomi via San Giuseppe per arrivare nelle varie librerie e poi in piazza Libertà, in piazza Riconoscenza e piazza Aviatori d'Italia. Avrete l'opportunità appunto di seguirli in questo itinerario,
ecco,
poetico.
Mi piace il termine street poetry perché girano, si trasferiscono,
esatto, è itinerante.
Ecco, itinerante.
C'è poi in serata un evento al Museo Gianetti, al Museo della Ceramica Gianetti, un monologo di Angelo Ziglio e anche un'installazione in ceramica di Fiorenza Pancino e Angelo Ziglio. Questo evento sarà alle 20:30 proprio al Museo della Ceramica Gianetti. Venerdì, proseguiamo con venerdì, con la presentazione del poemetto partigiano scritto da Gianfranco Morelli, Anna come tanti, che sarà ospitato alle 15:30 alla sede dell'Hauser. Questo evento è a cura dell'AMPI di Saronno. In serata Giorgio Maria Cornelio e Tommaso Di Dio presenteranno L'ardore fossile, come poesia come arte dell'altro, di cui si è già parlato proprio ora, e saranno alle 20:30 all'auditorium Aldo Moro. Le 20:30 perché un po' prima, perché poi successivamente ci sarà la premiazione del concorso di poesia tra le righe del liceo classico Legnani alla sua quarta edizione. Sabato
è l'ultimo giorno, si conclude.
No, sabato no, ci sarà anche la domenica.
C'è anche la
sabato
domenica.
Anche lì, sabato è pieno di eventi. Ci sarà Benkei che farà il suo live show Emo Rap, Il dolore dell'altro in sala Nevera e subito dopo Poesia in movimento, pardon. A cura del DIPAV, Scuola di Teatro e Cinema, alle 17:00 questo. E ci sarà una lettura anche poetica per bambini alla libreria Giunti alle ore 16.
Bello, così non dimentichiamo nessuno. Mi
esatto.
Piace che ci sia un momento dedicato
per
ai bambini.
Tutti,
e poi per la città ci sono comunque i manifesti che indicheranno a chi avesse interesse di poter seguire giorno per giorno dove c'è l'appuntamento e in che orario.
Sì, però c'è anche la nostra pagina Facebook, Instagram, che giornalmente pubblicano gli eventi,
ecco,
e i report degli eventi.
Ricordiamo sabato adesso Alessandra Carnaroli, il suo libro di poesie Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane, edito proprio, uscirà in libreria il 18 e lo presenteremo insieme a Rete Rosa, perché è una autrice molto impegnata contro la violenza sulle donne. Domenica finiamo con Milo De Angelis, che presenta la sua traduzione dei Fiori del Male, e Giancarlo Consonni nel pomeriggio, Il conforto dell'ombra, che è uscito quest'anno.
Benissimo, una settimana molto ricca, tutta dedicata alla poesia, quindi insomma, chi è appassionato di poesia ci avrà da divertirsi, insomma, da ascoltare davvero delle grandi.
Bene, siamo in chiusura
cose.
E non ci resta altro che appunto augurare a tutti una buona e poetica settimana.
Grazie a tutti, grazie a Radio Orizzonti per averci ancora accolto.
Buona
buone cose a tutti.
Grazie.